campione del mondo, campione del mondo.
All three men, wherever they may live, citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein.
Ciao, sono Paolo. Vi accompagno in uno straordinario viaggio nel XX secolo, tra grande football e grande storia. Benvenuti in Il calcio e la storia. Genoa, 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 Milan, Genoa, Genoa, Juventus, Milan, Milan. Forse avrete riconosciuto l'albo d'oro dei primi campionati italiani dal 1898 al 1907. Solo tre squadre di tre città, Milano, Torino, Genova. Unitele come i puntini della settimana enigmistica e avrete disegnato sulla carta d'Italia un triangolo famoso, il cosiddetto triangolo industriale, a lungo motore economico del paese. È un caso che i successi nel football e lo sviluppo economico agli albori del calcio italiano siano perfettamente coincidenti? Proviamo a scoprirlo, tuffandoci nuovamente in piena età giolittiana. Abbiamo lasciato Giovanni Giolitti ministro dell'interno nel governo Zanardelli. Ben presto però tocca proprio a Giolitti il ruolo di primo ministro, a partire dal 3 novembre 1903. Giolitti occuperà la poltrona di Presidente del Consiglio tra 1903 e 1914 per tre volte, governando in totale per 7 anni circa. Ecco perché l'inizio del Novecento italiano viene chiamato età giolittiana, un periodo nel quale l'Italia diventa una nazione industrializzata e in cui la crescita economica è costante e sostenuta. Una specie di miracolo economico, di boom di inizio secolo, che cambia radicalmente il volto al paese. Cominciamo dai freddi numeri. Nei primi decenni dell'Italia unita, il PIL era cresciuto in media dello 0,6% annuo. L'Italia, povera e arretrata, invece che avvicinarsi alle più progredite economie europee, aveva visto aumentare il divario. Dal 1901 circa ecco la svolta. Il PIL italiano cresce a una media dell'1,7% annuo, un valore che oggi farebbe stappare le bottiglie di champagne nei palazzi del potere. Ma non è solo il PIL a crescere. I salari reali aumentano più del PIL, 2,2% annuo nell'industria, 2% annuo in agricoltura, segno che le condizioni dei lavoratori migliorano e che per una volta la crescita economica si accompagna a una diminuzione delle disuguaglianze e a una certa ridistribuzione del reddito. Altro indicatore eloquente, la diminuzione degli addetti in agricoltura, dal 65 al 58%, e l'aumento degli occupati nell'industria, dal 17 al 24%. La produzione di acciaio, pur ancora lontana da quella dei paesi più industrializzati, passa dalle 65.000 tonnellate del 1896 alle 933.000 del 1913. L'Italia, insomma, sta finalmente entrando nella modernità, sta vivendo la sua rivoluzione industriale e i settori che vivono lo sviluppo più impetuoso sono la chimica, la meccanica e la metallurgia. Certo, la congiuntura internazionale è favorevole, sono gli anni della Belle Époque e se la chiamano epoca bella, un motivo ci sarà. Anni in cui avviene una sorta di globalizzazione prima della globalizzazione. I progressi nelle comunicazioni e nei trasporti causano un incremento della mobilità. Si muovono le merci, si muovono gli uomini e le donne, si muovono i capitali. E il sistema cosiddetto del gold standard, che ancora le monete all'oro, consente una certa stabilità dei cambi. l'Italia, insomma, cavalca l'onda, ma le sue prestazioni economiche sono migliori di quelle degli altri paesi. Il divario con l'Europa più ricca e progredita resta, ma un po' si riduce. E allora non basta cercare le cause nella situazione economica globale. Qualcosa di buono deve pur aver fatto anche la classe dirigente italiana, a partire dal suo indiscusso leader, il nostro Giovanni Giolitti. Alcune riforme sono precedenti all'età giolittiana, come ad esempio quella del sistema bancario, che consente la nascita di banche miste. Per farla semplice, banche che servono sia per la raccolta dei risparmi sia per gli investimenti nelle imprese, che favoriscono l'afflusso di capitali dall'estero. Altre, tante riforme, invece, hanno il copyright dei governi di età giolittiana, come la nazionalizzazione delle ferrovie, che causa un vero e proprio boom ferroviario, o la legislazione per la municipalizzazione dei servizi pubblici, o il miglioramento delle tutele sul lavoro e delle pensioni di vecchiaia e invalidità. Non mancano le contraddizioni. La scuola, ad esempio, che non riceve molta attenzione né finanziamenti, quando invece sarebbe stato fondamentale investire in particolare nell'istruzione tecnica. E poi il Sud, per il quale manca un piano globale di sviluppo e si preferisce varare leggi speciali per alcuni territori specifici, che in alcuni casi hanno qualche successo, come quella che porta alla nascita del polo siderurgico di Bagnoli vicino a Napoli, ma spesso si rivelano invece inefficaci e dispendiose per la finanza pubblica. Di fatto, e questa è un'accusa che veniva e viene tuttora lanciata, Giolitti sacrifica il Sud per favorire lo sviluppo industriale del Nord. Detta così, sembra proprio una colpa grave, che non può non macchiare il giudizio sull'operato politico di Giolitti. Dobbiamo chiederci, poteva fare diversamente? In realtà diversi storici osservano che non esistevano molte altre strade per dare il via alla rivoluzione industriale e quindi al progresso economico in Italia. Ci sono ragioni politiche, di cui parleremo meglio nel prossimo episodio, nella scelta di Giolitti, ma va considerato anche un altro aspetto. I capitali vengono investiti soprattutto nelle imprese del Nord, e questo avviene anche perché è al Nord che sta l'unica vera risorsa energetica del paese, l'energia idroelettrica, che in quegli anni vive un'epoca di enorme sviluppo. È uno dei settori dove più affluiscono i capitali stranieri. L'oro bianco, così veniva soprannominato, delle Alpi. E allora è al Nord che nascono le grandi industrie che poi segneranno la storia d'Italia, come la Breda a Milano, la Fiat a Torino, l'Ansaldo a Genova. E così siamo tornati al triangolo industriale Milano, Torino, Genova. O per dirla in un altro modo, Milan, Juventus, Genova. Il triangolo è il cuore economico del paese, ma è anche la sua parte più moderna e aperta alle novità della società di massa, come lo sport, come il football. Lì, in mezzo alla pianura piemontese, più o meno su uno dei lati del triangolo, sta Vercelli. Agricoltura produttiva, ma anche industria in crescita, e una squadra di calcio che vuole gettare il guanto di sfida agli squadroni delle grandi città. Come abbiamo visto nello scorso episodio, le bianche casacche, dominatrici della seconda categoria del 1907, hanno poi sconfitto in un torneo amichevole il Milan, fresco vincitore del campionato, e ora sono pronte al grande salto nella Serie A dell'epoca. Il campionato di prima categoria del 1908, però, è un campionato che nasce male, a causa di una decisione controversa della federazione, che all'epoca si chiama ancora FIF, Federazione Italiana Football e prenderà la denominazione attuale solo l'anno dopo. La FIFA decide di ammettere al campionato italiano di prima categoria solo le squadre che non schierano stranieri. Per la Provercelli nessun problema. I suoi 11 non solo sono tutti italiani, sono praticamente tutti vercellesi. Ma Milan, Juve, Genoa e Torino di stranieri ne hanno e come. Nonostante la FIFA cerchi un compromesso organizzando anche un torneo federale aperto alle squadre con stranieri, la frattura non si ricompone. Milan, Torino, Genoa non si iscrivono a nessuno dei due tornei. La Juve invece alla fine decide di partecipare. Così sono solo 4 le squadre iscritte: Juventus, Andrea Doria, una squadra di Genova, Unione Sportiva Milanese e Provercelli. Si decide di ammettere alla fase finale una squadra per regione, così per aggiudicarsi il posto spettante al Piemonte, le bianche casacche se la devono vedere con la Juve. La partita di andata si gioca a Vercelli e finisce 1-1 con gol di Fresia, ma al ritorno, inaspettatamente, una doppietta di Carlo Rampini, ve lo ricordate, lo abbiamo conosciuto nello scorso episodio, manda al tappeto la Juventus, che poi vincerà il triste torneo federale disertato dalle altre grandi e giocato da 2 squadre soltanto, un torneo che oggi non viene contato nell'Albo d'Oro. Il girone finale si apre per la Pro con un pareggio interno con la Milanese, seguita da una vittoria a Genova con l'Andrea Doria e da un pareggio, sempre con l'Andrea Doria, a Vercelli. Il 3 maggio la sfida decisiva a Milano. La Pro ha 4 punti, l'Unione Sportiva 3, ma ha giocato una partita in meno e deve ancora sfidare una volta l'Andrea Doria. Per avere la certezza di conquistare il titolo, le bianche casacche devono vincere. Sono le 15 e in quella primavera milanese fa molto caldo. La partita è tirata ed equilibrata, finché Visconti, al 78esimo, non segna il gol che regala alle bianche casacche una storica, incredibile vittoria nel campionato italiano, prima squadra a riuscirci senza schierare giocatori stranieri. Commenta la Gazzetta dello Sport:
il nostro pronostico si è avverato. L'avevamo prevista noi la superiorità della squadra piemontese ed essa si è manifestata ieri, se non materialmente schiacciante, certo tale da farle meritare incondizionatamente il campionato italiano.
A Vercelli si fa festa. La folla al ritorno in stazione, la banda che suona, il corteo che porta in trionfo i vincitori, poi tutti a cena al ristorante Ricossi. Oddio, proprio tutti no. Mancano Bertinetti e Rampini, che incredibilmente hanno perso il treno a Milano e si perdono la festa a Vercelli. Quando finalmente arrivano è tutto finito. Non è finito, invece, il momento di gloria della Pro. L'anno successivo, il 1909, infatti, i grandi squadroni decidono di tornare a partecipare al torneo federale, ricordate, quello in cui si possono schierare gli stranieri. E anche la Pro, pur tutta italiana, si iscrive solo a quel torneo. Vuole dimostrare che la vittoria dell'anno precedente non è dovuta solo all'assenza dei rivali più blasonati. Così, nel 1909, si ribalta la situazione. Dei 2 tornei paralleli, quello importante che poi finirà nell'Albo d'Oro è quello federale. Che pasticcio, vero? Un pasticcio in effetti da cui la FIGC, la federazione nel frattempo ha cambiato nome, non sa più come uscire. Ma intanto si gioca, e stranieri o no, la Pro è sempre la Pro, fortissima e imbattibile. In quanto campione in carica, nelle eliminatorie piemontesi aspetta la vincitrice della sfida tra le altre 2 squadre in lizza, Torino e Juventus. Prevale il Toro allo spareggio. Il 31 gennaio la Pro batte il Torino 2-0, ma a quanto pare l'arbitro fischia il 90esimo con 6 minuti d'anticipo. Reclamo del Toro, partita da ripetere, nuova vittoria della Pro per 2-1, con gol di Visconti e del solito Rampini. Vittoria per 1-0 anche nel ritorno e le bianche casacche si qualificano per le semifinali. Nelle semifinali si sfidano Lombardia e Veneto e qui non c'è storia. L'Unione Sportiva Milanese, che nelle eliminatorie lombarde ha fatto fuori il Milan, massacra il povero Venezia 7-1 e 11-2. Casomai vi servissero ancora prove del divario economico e di conseguenza anche calcistico tra il nord-ovest e il resto del paese. L'altra semifinale è decisamente più equilibrata. Si incontrano la Pro Vercelli e il Genoa. Andata a Vercelli dove va in scena una partita spettacolare e piena di colpi di scena. Vantaggio vercellese con Visconti, pareggio genuano con il capitano, lo svizzero Daniel Hug, che porta poi avanti i suoi. Nel secondo tempo però la Pro la ribalta, grazie al gol di Milano II, cioè Felice Milano, attaccante e fratello minore di Milano I, cioè Giuseppe Milano, mediano. E poi ancora Visconti, dopo un rigore sbagliato da Fresia. Ma c'è ancora il ritorno da giocare. Per conquistare la finale bisogna uscire indenni dalla trasferta a Genova. È il 28 marzo 1909 e non è per nulla facile giocare a Genova. La Pro infatti passa in svantaggio. La partita è dura, spigolosa. Vengono espulsi un genoano e Milano I, il vero leader in campo delle bianche casacche. Ma mentre il giocatore genoano abbandona subito il campo, Milano chiama a raccolta i suoi e si fa giurare che non perderanno. Per tutta risposta Carlo Rampini in dialetto urla «Ragazzi, a noi!» e la Pro non perde. Segna Visconti e l'1-1 manda la Pro in finale con l'Unione Sportiva Milanese. Finale che viene già ben indirizzata all'andata con una vittoria per 2-0 firmata da una doppietta di Visconti. E secondo campionato conquistato pareggiando 2-2 a Milano con reti di Rampini e Felice Milano. Ed è di nuovo folla alla stazione, corteo con la banda, festa grande nella palestra della Pro Vercelli. Scrive la Sesia.
La vittoria definitiva nel disputatissimo campionato federale di prima categoria 1909 è toccata, come era prevedibile data la valentia ormai indiscutibile della squadra vercellese, ai footballers della Pro Vercelli, rallegramenti ai valenti giocatori e specialmente al famoso trio ARA Milano-Leone, che gode ormai di una fama ben meritata.
Due partecipazioni al campionato di prima categoria, due vittorie. Il potere nel calcio si è spostato dalle grandi città alla provincia, dai vertici del triangolo industriale a uno dei suoi lati. Ma quali sono i segreti della Pro? Come può essere così forte? Certamente la provenienza da altri sport, come la ginnastica, di molti suoi calciatori è parte della spiegazione. Le bianche casacche semplicemente corrono più degli altri, hanno una preparazione atletica migliore, in un'epoca in cui il calcio è ancora molto un gioco vissuto allegramente. Non è un caso se molte vittorie della Pro sono costruite nell'ultimo quarto d'ora di gioco, quando gli altri calano e la Pro ha ancora un bel serbatoio di energie supplementari. E poi ci sono motivi tattici. In un calcio ancora molto kick and rush, cioè calcia in avanti e corri e poi vediamo quel che succede, la Pro è la prima squadra a fare del possesso palla un'arma. A volte è meglio passarsi la palla all'indietro per non perderla. Oggi ci sembra una banalità, ma nel calcio dei pionieri è una novità decisiva. E poi ci sono i giocatori, e in particolare la mediana più forte d'Italia, diga invalicabile per gli attacchi avversari, ma anche prima fonte del gioco offensivo. Giuseppe Milano, il vero leader in campo, trascinatore dai polmoni inesauribili. Pietro Leone, che fa onore al suo nome con una grinta fuori dal comune. E l'elegante e tecnico Guido Ara. Ma il motivo più importante della supremazia della Pro Vercelli è forse un altro, e ce lo rivela una frase ormai diventata famosissima, ma pronunciata per la prima volta proprio da Guido Ara: il calcio non è uno sport per signorine. Solo che il significato è un po' diverso da quello che forse ci immaginiamo. Le signorine sono i buoni borghesi di città, calciatori senza problemi di denaro e di futuro, che infarciscono con i loro baffi impomatati e i loro modi snob le squadre di Torino, Milano e Genova. Gente che di sicuro non ha bisogno di vendersi i sigari premio partita per aiutare i compagni più poveri, come Rampini, ma gente che non ha gli occhi della tigre, o forse è meglio dire del leone, visto che appunto leoni sono soprannominati giocatori della Pro. Gente che scende in campo con il coltello tra i denti e l'orgoglio di rappresentare una città intera, con un fortissimo senso di identità che gli svizzeri e gli inglesi del Milan e del Genoa non possono avere. Vercelli, così, diventa il primo vertice di un'altra figura geometrica, un quadrilatero a cui poi si aggiungeranno Casale, Novara e Alessandria, il quadrilatero calcistico piemontese della provincia profonda, che vuole essere, almeno nel football, più forte delle grandi città.
Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma. Il nero e l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo.
Se il vostro cuore batte per i colori nerazzurri, avrete sicuramente riconosciuto questa frase pronunciata la sera del 9 marzo 1908 al ristorante L'Orologio di Milano da Giorgio Muggiani. L'Inter nasce nel pieno della querelle stranieri no, stranieri sì, e ovviamente propende per il sì. Dalla grande Milano arriva una nuova rivale per i bianchi di Vercelli. L'Inter, in quello che sarà il campionato più assurdo di tutta la storia del calcio italiano. Vi è piaciuta questa storia? Continuate a seguirla nel prossimo episodio. Parleremo di una società, quella italiana, che vuole diventare grande e di come Giovanni Giolitti cercherà di governare il cambiamento. Ma pure il calcio, con il primo campionato a girone unico della storia, vuole diventare grande. Anche se la finale scudetto vedrà in campo una squadra di bambini. Ringrazio tantissimo il Museo Bianco Vercelli per aver messo nel suo sito il link al podcast. Anche voi, se apprezzate questo progetto, potete aiutarmi a farlo crescere. Bastano una recensione sulla vostra app di ascolto o un like al profilo Instagram e al canale YouTube. Trovate tutte le info al sito ilcalcioelastoria.it. Come sempre, ringrazio Proxy per la musica della sigla e Alberto Pian per avermi aiutato a realizzare questo podcast. Grazie per l'ascolto e a presto. Thank you.